Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diamo il nostro ascolto della parola all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Bene, allora riprendiamo dopo alcune soste, adesso andremo avanti fino, io pensavo di risultare anche il lunedì santo, quindi avremo ancora con questo altri quattro lunedì per andare avanti, anche perché poi nella seconda metà di aprile io non ci sarò perché sarò in Terra Santa con due gruppi, allora quindi faremo un po' di pausa successiva. E poi anche il primo maggio e lunedì.
Anche l'8 maggio.
Anche l'8 maggio, e mi sa che, vabbè, vediamo, perché l'8 appunto è San Nicola, qui ci sarà la paraonda di San Nicola. Vediamo. Ci penseremo un attimo. Allora, se non sbaglio eravamo arrivati, stavamo per leggere il Padre Nostro, no? Quindi non era ancora la... E allora siamo all'interno di questa parte, di questa lunga catechesi di Gesù ai suoi discepoli, e in particolare noi intanto siamo, vedete, il Padre Nostro, poi nel contesto di questa parte in cui Gesù parla dell'elemosina, della preghiera, e subito dopo il Padre Nostro, al versetto 16, si dice: e quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Adesso torneremo su questo. E allora, ecco, no? L'elemosina, la preghiera e il digiuno, che già la volta scorsa accennavo, e adesso non ero riuscito a dirlo in maniera specifica, lo dico adesso meglio, sono, vi ricordate, le tre colonne su cui il mondo sta, secondo un detto ebraico, e perché dicono in qualche modo l'elemosina, la relazione con gli altri, la preghiera, la relazione con Dio, il digiuno, la relazione con le cose. E allora tre esercizi che appartengono a tante tradizioni religiose, non sono solo ebraiche o cristiane, e che appunto dicono che gli uomini, no, nel cammino dietro al Signore, in un cammino di vita e di liberazione, sentono che sono degli esercizi riconoscimento dell'altro. L'elemosina non è soltanto dare qualcosa, no, al povero, ma in qualche modo è volere che l'altro viva, condividendo quello che uno ha. E la preghiera è uno di quei concetti che non si può mai definire in maniera esaustiva. Cos'è la preghiera? La preghiera è un po' come l'amore, no? E ci sono delle metafore, ci sono delle immagini, ci sono delle, no? Però dice qualcosa di profondo che ha a che fare con, per chi crede in Dio, con quel mistero che ci ha voluti, che ci ha chiamati alla vita. E naturalmente anche il digiuno dice, no, il rapporto con il cibo, con il mondo, no? Di cui io mi nutro, e che allo stesso tempo anche lì è un rapporto da purificare, lo sappiamo oggi, no? Anche con tutte le dimensioni che la psicologia ci fa vedere problematiche nel rapporto col cibo. Quindi in questo in particolare appunto il Padre Nostro. La volta scorsa vedevamo come Gesù è prima di tutto interessato a dire ai suoi discepoli come non pregare, e prima di dire come pregare, e poi appunto dice: pregando poi non sprecate parole come i pagani, non pregate per farvi vedere, quindi il discorso, la centralità della interiorità, dell'interiorità, laddove il culto dell'immagine è sempre un potere, no? Cioè, quindi dove a volte si è molto più, come dire, portati a sostenere un'immagine che non, tante volte poi non corrisponde alla propria interiorità. E allora ecco, dice, e poi non sprecate parole come i pagani, no? Siate diversi da loro, attenzione, non più bravi, ma diversi. Cioè nel senso che quel Dio che state conoscendo è diverso da alcune visioni pagane che per esempio vedono gli dèi così simili a noi uomini e che, dato che i potenti che si pensano dèi a volte per farci un favore dobbiamo, no, ungere, dobbiamo trovare gli amici, fare pressioni giuste, dobbiamo dare soldi, a volte bisogna anche vendersi per poter avere qualcosa, e allora dire Dio, il vostro Dio ha, è diverso, per cui lui sa prima ancora che glielo chiediate che cosa ne avete bisogno. Allora di per sé uno dice, vabbè, allora se non dobbiamo sprecare parole, lui sa tutto, perché pregare? Gesù dice, voi dunque pregate così. Allora ci potrebbe essere quasi una, no, una cosa un po' strana, no? Cioè se ci dice di non sprecare parole, se ci dice di no, poi il Signore ci dice come pregare. E quasi per dirci nella preghiera che cosa chiedere. Che cosa chiedere e che cosa non chiedere. Tanto è vero che adesso vedremo che il Padre Nostro sono 7 domande che ci sono nel Padre Nostro. Allora lo leggo, lo conosciamo molto bene, voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E subito c'è suonato la differenza, piccole differenze ma importanti di traduzione, no? Che adesso siamo in una fase un po' anche contraddittoria, perché da una parte la nuova traduzione ufficiale è questa, però dall'altra parte per motivi pastorali non possiamo ancora pregare così nell'Eucaristia. Poi la contraddizione è ancora più grande quando nel Vangelo della Messa passa questo Vangelo, per cui lo leggiamo, però poi preghiamo quello, vabbè, sono le cose della nostra Chiesa. E allora notate la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli ha una riga iniziale, un'invocazione iniziale, Padre nostro che sei nei cieli, dopodiché 7 domande: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Potremmo dire 3 domande che si rivolgono a Dio, per Dio, tra virgolette, adesso vedremo in che senso, e 4 per noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vedete? Quindi 7 domande. Una definizione antica di un padre della Chiesa della preghiera era la richiesta a Dio delle cose convenienti, la richiesta a Dio delle cose che ci convengono, cioè che sono per noi. E un altro, Basilio, aggiungeva colloquio con Dio. È un colloquio con Dio in cui noi chiediamo a Dio quello che Lui può darci. Perché ci sono delle cose che lui non può darci. Ricordate anche il tentatore, no? Nelle tentazioni che abbiamo visto qualche incontro fa, invitava Gesù a chiedere al Signore, attraverso per esempio il suo buttarsi giù, no? Dicendo buttati giù. Tanto lui l'ha detto, no? Che i suoi angeli ti sosterranno nel cammino, eccetera, eccetera. E no, noi questo non possiamo chiederlo, perché in una relazione che nell'amore e nella libertà non si può costringere l'altro in qualche modo. E così come Dio non ci costringe, così anche noi non possiamo costringere lui. Ogni costruzione e ogni pressione diventa violenza. Lui non la usa con noi perché ci rispetta nell'alterità. Lui ci parla, ma non ci obbliga. Lui ci parla, ma non ci obbliga. Il Dio che ci obbliga è il Dio delle nostre perverse immagini che ci portiamo dentro, no? E allora ecco questa introduzione, che non è appunto una domanda, ma è questo Padre nostro che sei nei cieli. E nella Chiesa antica il Padre nostro è stato subito assunto e pregato dalla comunità, tanto che anche nella Didache, che voi sapete che è un testo del secondo secolo dopo Cristo, molto antico, noi troviamo una versione del Padre nostro. Cioè, quindi, come dire, già subito i cristiani cominciano a pregarlo 3 volte al giorno, come gli ebrei pregavano lo Shema Israele 3 volte al giorno. Attenzione, non sappiamo se in sostituzione o in aggiunta. Già questo ci dice che potevano anche continuare, perché loro si sentivano ebrei, quindi no? Cioè continuare a pregare lo Shema e aggiungere la preghiera del loro maestro. Comunque sta di fatto che è interessante questa cosa, 3 volte come lo Shema. Lo Shema Israel è il credo di Israele. Per cui è interessante che anche il Padre nostro potrebbe essere considerato un nostro credo. Cioè, nel senso che quando noi lo preghiamo, noi in qualche modo, quando preghiamo il Padre nostro, noi stiamo dicendo attraverso il nostro modo di pregare in chi crediamo. È bello questo, no? Perché noi siamo abituati al credo che ci è stato trasmesso dai concili, e che quindi, no, in quegli ambienti, in quel periodo, no, di definizioni, prendevano poi anche aiuto dalla filosofia del tempo, no? Noi abbiamo queste formule, e che a volte risultano anche abbastanza un po' difficili, un po' lontane. Noi lo conosciamo a memoria e andiamo, no? Credo in un solo Dio, eccetera, eccetera. Negli anni 70, nel dopo concilio, quando c'era anche tutta una vivacità che forse oggi non c'è più, grazie a Dio ci ha dato Francesco, che un po' ci sta scuotendo dal nostro torpore, c'era una riflessione nella Chiesa che non è mai giunta a concretizzazione, però era interessante che se ne poteva parlare, cioè perché molti teologi dicevano una cosa è il Dio in cui crediamo, una cosa è le nostre parole che esprimono il Dio in cui crediamo. Cioè, il mistero è sempre più grande della sua formulazione. Non so se mi sto spiegando, no? Una cosa è come io formulo il mistero, ma il mistero non è racchiuso dalla mia formula, va oltre. Allora, se quella forma appartiene ai primi secoli in un contesto che non è più il nostro, allora possiamo oggi ridire, riformulare l'unico mistero in una forma che sia corrispondente ai nostri tempi? E c'erano stati dei tentativi. Io mi ricordo che studiando teologia avevo letto alcuni teologi di valore che avevano tentato, no, in maniera più esistenziale, no, un altro credo che il Signore stesso ci consegna è questo, no? Mentre noi preghiamo il Padre nostro, stiamo dicendo il Dio in cui crediamo. E la prima cosa è il Padre. Padre. Che è Dio. Padre Spidlik, sempre col suo modo un po' scherzoso e profondo, diceva: noi, per esempio, rispetto al credo che utilizziamo nelle nostre eucaristie, così come lo recitiamo, lo abbiamo falsificato. Come falsificato? Perché noi diciamo: credo in un solo Dio, pausa, ci andiamo a prendere il caffè, no? E poi torniamo e poi Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Allora diceva, quando questo è stato fatto nei primi, nel VII secolo, no, eccetera, pian piano che poi si è arrivato fino ai concili più avanti, tutti credevano che c'era un solo Dio. Tutti credevano che c'era un solo Dio. Ricordate che anche l'ultima grande visione filosofica, eccetera, no, di Plotino parlava di un uno, no? Cioè, e la grande rivoluzione cristiana è stata che quel Dio è padre. Cioè Dio padre. Non lo puoi staccare. Non è che c'è Dio e una degli attributi oppure delle sottolineature, delle specificazioni di questo Dio è che è padre. No, 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 no. Dio è padre. E Gesù è venuto a narrarci questo. Che il mistero di Dio è padre. Anzi, la nostra traduzione ci non rende quello che nel l'abba, no, il termine ci vorrebbe, perché qui sarebbe più papà, papà. E sì, oggi si fa fatica, almeno io, a dire papi per le vicende politiche, non le ultime, io non ci riesco, ma più o meno va in quella linea, no? Babbo, cioè è un qualcosa di più di padre, più intimo, intimo. Allora è interessante che subito Gesù ci sta invitando a rivolgersi al Padre suo in una maniera intima, tanto intima che noi non reggiamo. Perché non so voi, ma normalmente la preghiera è Signore, no? Dio, Padre, quando stiamo tutti insieme. Cioè quando magari il presbitero nel Padre Santo e misericordioso, no? Ma no, già nella preghiera personale c'è, cioè, come dire, no? C'è una, forse una risonanza troppo forte di quello che è stata la nostra storia, le relazioni con nostro padre, no? I nostri genitori, chissà, qui si potrebbe pensare. Però se, sottolineo soltanto che nonostante tutta la fatica che noi facciamo, Gesù ci chiama a una intimità, una profondità con il mistero di Dio che è il Padre. Lui ci ha generati, Lui ci ha chiamati alla vita. Però attenzione subito, Padre nostro, non è Padre mio, poi verrà utilizzato ma come preghiera, no? Eccetera, ma nel senso di mio, ma è Padre nostro. Cioè anche qui quando noi lo preghiamo stiamo dicendo in qualche modo che tra di noi siamo chiamati a fraternità. La fraternità è il nostro destino. Che problema perché no? Sapete, nella tradizione, nella compagnia di Gesù c'era uno che, non so se è poi diventato santo, che diceva la più grande penitenza è la vita comunitaria. La più grande penitenza. Allora, sia per le comunità religiose, ma anche nelle famiglie. No. Cioè, vivere insieme. Da una parte è la vita, e dall'altra parte, no, la nostra grande fatica del mondo. Allora, come dire, ok, ma a questo siamo chiamati, no? Da Lui, no? Dal Signore Gesù che si fa fratello di tutti, in Lui, noi siamo, scopriamo un Padre attraverso la sua fraternità, il suo essere figlio che ci fa condividere, no? Ma attraverso Gesù. È veramente questo, no? Cioè che la comunità cristiana, che se c'è una relazione, no? Mi ricordo nei testi di Sant'Ignazio, nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù, quando si arriva alla parte sui mezzi per tenere unita la compagnia, lui dice subito, il primo, il più importante, è che ciascun membro, per quello che lui può, per la grazia che gli viene data, procuri di essere unito al suo Signore, di Dio. Cioè nella fiducia che quanto ciascuno di noi è unito a Dio, no? Questo ci aiuta a fare fraternità. Nelle famiglie è così, no? Tante volte le famiglie sono unite dalla madre, i fratelli, che poi si spargono per il mondo e vanno di qua e di là, mantengono ancora delle relazioni tante volte, fin tanto che i genitori, uno dei due, sono vivi, soprattutto la madre. Noi uomini siamo di meno parole, no? Ma normalmente al telefono è sempre la madre, no? Che chiama, che, eccetera. E che i figli, da tutte le parti del mondo, dicono: ma Antonio, che non sentono da mesi, come sta? E dice: no, bene, ho sentito l'altro giorno, eccetera. No, allora è interessante, no? Una persona viva tiene insieme persone vive. Noi non siamo uniti da un progetto, da salvare il mondo, da un progetto di intervento nel nostro quartiere, con tutto il rispetto alle associazioni che lo fanno, con tutto il rispetto e il merito, no? Per chi si impegna. Questo è. Chiesa cristiana è la chiesa di uomini e donne che si scoprono fratelli e sorelle a partire da un Gesù che si è fatto fratello di noi e che ci ha rivelato che il Padre suo è il Padre di tutti e che è il Padre dei cristiani, ma di tutti gli uomini, e che lo vuol dire a tutti attraverso la comunità cristiana. Per cui ecco, no, questo nostro, questo Padre nostro, e che sei nei cieli, e nella Bibbia il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini, e fra l'altro il cielo è il cielo, la terra è la terra, nella nostra Puglia, soprattutto, almeno mi ricordo dalle mie parti, a Grottaglia anche, no? Cioè nelle giornate adesso, no, che cominciano ad essere belle, luminose, quando uno va in campagna, nella nostra Puglia piatta, e cosa c'è? Che tu, soprattutto per le giornate in cui il cielo è intenso, blu, no? Tu sei dentro il cielo, no? Ma non lo pigli. Sei in relazione col cielo, perché ci sei dentro, ma non lo pigli, non lo prendi. È altro da te. Allora è interessante, no? Questo Padre che è nostro, ma è altro da te. Non è il nostro come un possesso che abbiamo in mano, no? Come i soldi che andiamo a controllare in banca, quanto è arrivato il conto, o come qualche altra cosa che teniamo, che possiamo andare lì, possiamo disporne quando vogliamo. No, no, no. Lui è nostro che ci, come, e allo stesso tempo è altro da noi. È altro da noi. Il nuovo ha bisogno dell'antico, non è il nuovo senza l'antico. Per cui, per esempio, nelle parrocchie, quando si canta il santo, quel santo che a un certo punto dice Yahweh Sabaoth, noi sbagliamo, è un grave errore. Perché il non pronunciare il tetragramma vale anche per noi. E il senso qual è? Che tu non puoi mettere mano su Dio. Non puoi mettere mano su Dio. E come non puoi mettere mano su nessuna persona, perché nessuna persona è un oggetto. E noi ce lo ricordiamo, facendo questo possiamo ricevere il dono di Dio nel nome di Gesù. Vanno insieme. È come le icone che normalmente in tanti libri, poi ho trovato uno che mi ha aperto gli occhi, normalmente i libri delle icone dicono le icone sono un fatto tipicamente cristiano, non hanno niente a che fare col mondo ebraico, con l'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento c'è il divieto delle immagini, che poi l'archeologia ci fa vedere che non è totalmente vero, ma comunque c'è scritto che c'era il divieto, per cui cominciamo a parlare del Nuovo Testamento. Poi un libro diceva, un momento, diceva, proprio perché hai imparato che non ti devi fare immagine di Dio, puoi scrivere un'icona, perché l'immagine te la dà Lui. se tu accetti di non farti l'immagine di Dio, puoi ricevere, perché per l'iconografo in qualche modo sente di ricevere quel Dio che si è fatto vedere in Gesù. Non è lui che lo dice, per me Dio è così, un po' di linea, un po' di colori, no. Allora è importante anche questo, no? Se il Padre nostro che ci coinvolge, eccetera, eppure non sei il nostro possesso, non sei il nostro possesso. Come liberante, credo, anche rispetto a una certa mentalità ecclesiastica di cui noi preti siamo i primi carnefici e vittime, cioè del fatto che no, noi dobbiamo portare la verità a tutti, per cui dobbiamo rispondere a ogni domanda che ci fanno, e noi siamo lì a combattere queste discussioni perché dobbiamo convincere. Ma chi mica noi ci abbiamo il mistero di Dio in mano? Chi mica sappiamo tutto? Chi mica sappiamo tutto? Allora, quello che sappiamo, se uno vuole sentire, lo diciamo. Quello che non sappiamo, diciamo, boh, guarda, non lo so neanche io. Non lo so neanche io. E allora, ecco, no, questo, noi crediamo, ecco, il Padre nostro, noi crediamo in un Dio che è Padre, che ci coinvolge in fraternità e che è vivo e non è un oggetto, è altro da noi. È altro da noi. E poi le domande. E allora sia santificato il tuo nome è un ebraismo, come già sapete, cioè è una modalità tipica del tempo di dire, perché vedete, letto nella nostra mentalità uno dice che significa sia santificato il tuo nome? Il tuo nome, tu sei già santo, no? Non è che aggiungere qualcosa alla tua santità, no, ma che sia santificato il tuo nome è che la tua santità, il tuo nome santo sia fatto conoscere agli uomini. Già nella tradizione ebraica si diceva, Signore Dio, concedici di poter santificare il tuo nome nella nostra vita come gli angeli lo santificano in cielo. Quindi come gli angeli lo rivelano in cielo, così noi attraverso la nostra vita possiamo in qualche modo raccontare la santità del tuo nome. La santità del nome che noi anche qui diciamo, no, tre volte durante il Trisagion, no? Cioè santo, 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 no? Questo santo che vuole coinvolgerci nella sua santità e che come sappiamo la santità a cui Dio ci chiama. Noi siamo chiamati a santità, non so se ogni tanto ci pensiamo, perché la chiamata non è solo se uno si doveva sposare, se si doveva far prete, eccetera, no? Ma c'è una chiamata di fondo che rimane per tutta la vita, la santità. Noi non ci pensiamo, dice santità, santità è il Papa, no, cioè santità, no, poi il santo, no, non ci viene neanche, se non per scherzo, di pensarci con la nostra statua, no, messi lì sull'altare, chissà come saremo in un'icona, no? Cioè, adesso sto dipingendo l'icona di Santa Teresina di Lisieux. E allora come lei si pensava? Non si pensava assolutamente, ma o forse sì in un altro modo, nel modo più vero, perché appunto nel modo in cui noi pensiamo santità è appunto qualcosa di una perfezione morale. Che non so voi, ma io sono già fregato in partenza, no? Cioè, per cui questo perfezione morale, una volta, no? La salita sul monte della santità, l'impegno per salire sul monte della santità. E questo naturalmente faceva sì che molti dicessero: guarda, non ci sono i presupposti, non ci sono i presupposti, non sono mica santo, no? E invece, nel senso biblico, se santo è colui che ha fatto tutto bene, beh, ne avremo un po' di domande al Signore nel dire: ma Signore, non è che proprio tutto mi sembra che, no, che tu, vedendo il mondo, che sia andato tutto bene, no? E colui che ha amato tutte le cose, ha fatto bene tutte le cose, nel senso che le ha amate tutte. Non tutte le cose poi sono... Lui ha amato tutto. Cioè tutto quello che ha creato lo ha amato. quindi c'è una, e continua ad amarlo, ecco, non soltanto la, continua ad amarlo, no? Allora in qualche modo questa santità che ha a che fare con l'amore fedele di Dio, con l'amore fedele di Dio. E allora è interessante, perché allora sia santificato il tuo nome in questa idea, e che per dire, un segno di santità è il fatto che i cristiani, comunque il mondo vada, loro ci sono per gli altri. Loro ci sono per gli altri. Cardinal Martini in una predica diceva: i cristiani amici della loro città. E in tutte le città, ma anche Bari, essere proprio amici, diciamo, nella città, come vediamo, no? Che invece tante cose che non vanno, che schifo, la sporcizia, le cose, no? E tante volte anche noi diremmo: ma non sembra che siamo tanto amici della città, perché l'amico è anche quello che sì, si lamenta, è anche quello che ti dice le cose, ma c'è, rimane. Allora santità è anche questo, è anche questo, e crescere grazie al santo in una pian piano capacità di esserci e di resistere, almeno come tentativo. E poi venga il tuo regno, venga il tuo regno. Noi chiediamo ogni giorno, o anche più volte al giorno, che venga il regno del Signore, venga. E questa invocazione è antica, questa invocazione risale ai profeti, nel senso che Israele aveva creato un regno che è durato per un certo periodo, e conosciamo le storie dei regni, no? Il Regno Unito, della divisione, dell'unico regno, eccetera, e l'esperienza nel regno è importante: chi regna, chi è re, no? chi è in qualche modo, come dire, da una parte è un principio di unità, perché unifica, perché poi è lui il re e noi siamo, no, sotto di lui in qualche modo, e dall'altra parte è colui che aiuta questa unità amministrando la giustizia, nel senso che questa unità non è che si fa a tensioni, a fratture, a spaccature. Il re amministrava la giustizia, era il giudice. Per cui l'esperienza di Israele, che è molto simile anche alla nostra, è che quasi tutti i re sono stati dei disastri. Disastri. Anche il Santo Davide, che poi rimane il Santo Davide, però sappiamo che ne ha combinato. E tanto che allora a un certo punto i profeti, proprio dal cuore, dicevano: Signore, vieni a regnare tu su di noi. Vieni a regnare tu su di noi. Dio regni, questa parola, questa frase, no, ci torna in alcune letture dei profeti che sentiamo soprattutto nel tempo di Avvento, cioè Dio regni, Dio regni. Allora, al tempo di Gesù non si usava più questa espressione Dio regni, ma si diceva il regno di Dio o il regno dei cieli. Per cui quando Gesù annuncia che il regno di Dio è qui, significa che sta iniziando, no, questo regno dove Dio regna, dove Dio regna. E dove, no, tra l'altro il Signore non solo dice no, sta arrivando, ma è qui, presente, ma dove? Beh, nel cuore di Gesù, dove regnava e ha regnato fino alla fine solo l'amore di Dio. Perché al di là delle costruzioni di grandi imperi o semplicemente di un ufficio, chi comanda in un ufficio o in una casa, eccetera, il discorso di ogni regno nasce dal cuore dell'uomo, e ogni regno acquista, come dire, tutta una struttura, un'impostazione a seconda di che cosa regna nel cuore dell'uomo e degli uomini che creano il regno. E allora il cuore di Gesù è il luogo dove si fa presente il regno di Dio. e chi in qualche modo attraverso di lui e in lui comincia a fare fraternità diventa luogo di regno. Gesù lo dirà, no? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora è interessante perché, no, questi spazi di regno sono spazi umani, dove degli uomini, no, delle donne sono sempre più liberati, perché vedete, o regna il Signore o regno di Faraone. Allora non c'è alternativa, non c'è neutralità. La Svizzera, come sappiamo, che mica è neutrale. La Svizzera è la cassaforte dei ricchi e dei potenti del mondo, per cui che neutralità. No, e non c'è neutralità, o si è nella vita o si è nell'oppressione delle varie idolatrie, eccetera. Per cui vedete, no, il Signore invita i discepoli a chiedere, chiedere perché in qualche modo, vedete, perché in questa richiesta ci siamo noi, perché in questa richiesta, come dire, noi sentiamo che ci manca il regno. Ci manca il regno, ci manca non solo fuori, ma dentro di noi. Allora chiederlo per averlo, no? In Gesù. E poi sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ecco, questo, il tuo volere come in cielo, così in terra. Non so voi, dovremmo ogni tanto pregare, magari lo fate già, quindi lo dico così, con calma il Padre nostro. Da soli, no? Ogni frase con calma, lasciarla risuonare dentro, no? Perché è bello che la preghiamo insieme nell'Eucaristia, sì, però magari tante cose durante l'Eucaristia uno poi si distrae, c'è un altro pensiero, deve andare a cucinare, deve andare, no, eccetera, per cui le cose le diciamo, anche noi preti, cioè, voglio dire, anche chi presiede, tante volte, no? E allora ci serve bisogno, ogni tanto ci mettiamo lì da soli e ce lo preghiamo, frase per frase, lasciandole risuonare. Allora, in una, lasciando risuonare questo, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, io penso che forse qualche paura ci viene, no? Cioè, perché normalmente noi utilizziamo questa frase, sia fatta la tua volontà, per rassegnarci, anche di, soprattutto di quello che ci fa male, delle prove, delle situazioni, e che non ne capiamo il perché. Per cui ci sono alcuni che invece di dire, anche preti, che invece di dire non lo so perché, alle persone che ci chiedono ma perché mi è venuto il tumore, e io gli rispondo che ne so io, non lo so. Ma tu sei prete. Cioè, nel senso che alcuni pensano ancora ai sacerdoti, e a noi glielo facciamo pensare, cioè, sapete, quelli che erano vicini, no, che hanno la linea rossa direttamente, per cui sanno tutto, no? Sanno tutto. E allora alcuni, per non dire non so perché, dicono è la volontà di Dio, e uno dice è ancora la volontà di Dio, cioè Dio vuole che io, no, abbia, ma lo fa perché, perché a chi vuole più bene, no? Cioè, allora il Signore permette che abbia delle prove maggiori, no? Tanto che uno dice mi voglia meno bene e mi lasci in pace, e mi lasci vivere, no? E sono le stupidaggini che vengono da. Allora, eppure il Signore ci chiede di chiederlo, no? Che sia fatta la volontà del Padre suo. E Gesù ce lo chiede, ci chiede di chiederlo. Perché fra l'altro fare la volontà del Padre suo, per Gesù è suo cibo, era suo cibo. Ricordate nel passo della Samaritana, quando i discepoli tornano, dopo che la Samaritana poi va via, no, incontrano il dialogo con Gesù, li portano da mangiare e gli dicono Rabbi, mangia. E Gesù dice, mio cibo è fare, no, il volere del Padre mio, la volontà del Padre mio. Allora il discorso è, ma Dio che vuole? Ma che vuole? E quello che la scrittura ci dice è che Dio vuole, il Dio della vita vuole farci vivere. E in questo mondo segnato da, ancora dall'assurdo, dalla morte, dalla violenza, da quello che non comprendiamo, vuole che con lui possiamo trovare le vie della vita. Possiamo trovare le vie della vita. E attenzione, e non a partire da un progetto che lui ha già stabilito, dove già stabilito tutto, anche le cose negative. Allora, se uno ha già stabilito anche le cose negative, le ha volute lui. No, io questa parola progetto non mi scende giù proprio, scusate, io proprio la casserei dal linguaggio, no, la vieterei, se potesse tornare a un indice delle parole vietate, ecco, progetto di Dio, no? Io direi prima. No, è piuttosto dire, è come dire, è Dio con noi che cerca via, è Dio con noi che cerca via. No, come dire, in un cammino dove ci sono le nostre libertà, ci sono anche le cose che non capiamo di noi, ci sono le cose che non capiamo degli altri, che alcune cose ci capitano perché neanche le sappiamo, e allora lui con noi cerca via, di vita. Così ci mostrano le scritture, no? Così ci mostrano, se noi fossimo più di un respiro più biblico, no? Vedremo questi racconti dove le vicende degli uomini non sono lineari e ci vengono raccontate come le storie degli uomini con Dio sono le nostre storie. Quindi è come, no, in questo nostro mondo segnato anche dalla morte, io posso con il Signore che vuole la vita cercare le vie della vita. Non voglio chiudere il discorso qui, naturalmente è ampio e non è l'ultima parola, però io questo sento di proporvi, almeno per dire qualcosa. E poi darci oggi il nostro pane quotidiano. È bello questa richiesta semplice, no? Attenzione, qui non dobbiamo pensare subito al pane eucaristico, perché ci sono state sempre interpretazioni che parlavano del pane eucaristico. Si può anche pensare, però c'è un primo senso che è proprio il pane, il pane, cioè noi dobbiamo vivere, dobbiamo vivere. E attenzione, il pane dice già un dono accolto in maniera responsabile e lavorato, perché il pane lì mica si trova così, no? Il pane nasce dalla nostra forza che lavora la terra, che semina, che ha un frutto, eccetera, eccetera, no? Per cui, come dire, il dono è già in quello che siamo, in quello che siamo, che è chiamato a mettersi in gioco con i beni della terra e soprattutto, vedete, no? Dacci, cioè sto parlando, non sto parlando solo di me, sto parlando degli altri. I beni, come anche il denaro, che è una convenzione, cioè no, il denaro è lo sterchio del diavolo, no? Alcuni padri hanno detto sì, ma perché vedendo come la gente uccide, no, per le ricchezze, ma di per sé il denaro è una convenzione, no? Rispetto a uno scambio diretto di beni, come si faceva nell'antichità, siamo messi d'accordo di mettere questa cosa qui, ha a che fare con i beni, ma i beni sono benedizione se vissuti in fraternità, diventano maledizione se io non vedo l'altro. Il ricco eculone, il problema del ricco eculone non è che era ricco, ma che lui del povero Lazzaro che stava sotto lì non lo vedeva proprio, non lo vedeva proprio, quello è il problema. E poi questo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E nella versione di Luca, al capitolo, sapete che ci sono due versioni del Padre Nostro, no? C'è quella di Matteo e quella di Luca. Noi preghiamo normalmente sempre quello di Matteo, anzi normalmente quella di Luca non la preghiamo mai. Però al capitolo 11 possiamo almeno leggerla, tanto per, dice: quando pregate dite Tra l'altro è anche interessante, piccola, permettetemi questa piccola sottolineatura, che qui, mentre in Matteo Gesù è preoccupato di dire come non pregare, e poi dice come pregare, qui il contesto del Padre Nostro di Luca è diverso, perché dice Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare. Cioè, allora qui è interessante che questo nasce dal fatto che loro vedevano, no? Magari qualche volta l'avranno anche seguito, Gesù si allontanava, si dice si ritirava in luoghi, questi lo vedevano pregare, e sapete come quando ci capita di andare in qualche monastero o in qualche luogo dove c'è della gente che prega, qualcosa ci attrae, ci diciamo come sarebbe bello, se poi c'è bisogno, ma no? Allora, vedere Gesù pregare, no, attraeva i discepoli, no? In fondo è anche così, ogni maestro insegna non solo con le sue parole, ma con la sua vita, se è un vero maestro, no? E Gesù lo era. Per cui, dalla preghiera, da questa relazione col Padre suo, nell'interiorità del suo cuore, i discepoli dicono, insegnaci a pregare. Lui dice, quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Lasciamo stare e non entriamo assolutamente nella grande discussione che fino alla fine non si saprà mai, lo chiederemo direttamente a Gesù, la grande discussione è quale ha detto Gesù? No? Cioè quello di Luca o quello di Matteo? Sono fiumi di libri, se volete leggeteli, ma c'è chi per uno, c'è chi per l'altro, a noi non interessa nell'immediato. E, però qui è interessante perché, vedete, Luca dice perdonaci, infatti noi, anche noi, del tuo perdono potremo perdonare, perdoniamo, no? A partire dal tuo perdono noi saremo capaci di perdonare. Qui invece in qualche modo dice, ecco, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi, come anche noi. Allora bisogna tenerli insieme, cioè nel senso che è chiaro che c'è un inizio che è il perdono di Dio, che è il perdono di Dio. Anzi, Gesù, come vedremo, uno dei motivi per cui sarà ucciso, che presenterà un'immagine di un Dio che perdona prima del pentimento, cosa che per gli uomini religiosi normalmente è inaccettabile, cioè nel senso che uno dice no, se quello si è pentito allora io lo perdono, ma se non si è pentito niente perdono. E invece Gesù narrerà un Dio che perdona prima. E allora sicuramente c'è un inizio, no? Dall'altra parte questo perdono è efficace se tu ti lasci toccare nel cuore dal suo perdono, cioè se accetti in qualche modo di cambiare mentalità, nel senso che appunto che questo il perdono ricevuto ti fa entrare in un'altra logica di relazioni. Logica di relazione, perché se no altrimenti, e poi lo vedremo, Gesù ne parlerà poi, ci può essere un perdono ricevuto che non cambia niente dentro di noi, di quelle persone che vanno continuamente a confessarsi e poi sono crudelissime nei confronti di chi hanno vicino, non lasciano passare niente, eppure vanno a confessarsi, eppure... No, il perdono è un altro modo di relazione che Dio instaura con noi, che noi siamo segnati dalla logica del merito, nel dare per avere. E allora in qualche modo Gesù ci fa entrare, no, in un'altra logica. E allora, però se lo vogliamo, per esempio il fatto che una volta, questo ve l'ho già detto, no? Una volta che parlavo con una persona, era stato un dialogo lungo, eccetera, questa persona aveva fatto tutto un lavoro di riflessione, di tentativo di verità, no? Eccetera, eccetera, e poi alla fine di questo lungo colloquio questa persona mi dice, un po' scherzando, no? Naturalmente, mi dice, beh, mi dai questa soluzione, no? Me la sono meritata, no? E dentro di me, non so come, mi venne proprio di getto dire no, non te la sei meritata, perché è gratuita. Cioè nel senso che noi siamo sempre nell'idea che quello che poi avremo in qualche modo è frutto del nostro sforzo. Un po' perché per tante cose della vita deve essere così, no? Cioè se uno non studia non passa l'esame, ed è giusto che non passi l'esame. Ma è come se questa logica diventa poi la logica ferrea in tutto, anche, tra virgolette, nell'amore. Allora, se questa logica ha un senso in alcune situazioni, non è però la logica generale della vita. E allora è quello che è appunto, no? Allo stesso tempo, ecco, entrando in questo dono di Dio, in questo perdono, è il volere entrarci, no? Quindi vedremo come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Ascoltavo un commento in cui si faceva riferimento a un monaco che a un certo punto in un monastero così si arrabbia con un altro monaco, eccetera, e dice a un certo punto questo: me ne vado, no? E quindi va dall'Abba, che era anche il padre spirituale, e gli dice appunto: mi sono arrabbiato con quello lì, non ce la faccio, non lo sopporto più, me ne vado. E allora l'Abba gli dice: fa come dice il tuo cuore. E allora sto monaco dice: vabbè, però prima di andarmene, Abba, diciamo un padre nostro insieme, dai, almeno salutiamoci così. E lui, l'Abba, dice: va bene. Allora cominciano, quando arriva appunto rimetti a noi, allora l'Abba dice: non rimettere a noi i nostri debiti. Allora il monaco dice: no, Abba, non dice così, no? Dice, e l'Abba dice: guarda, se tu non perdoni il tuo fratello, io non ho altra preghiera per te se non questa. Allora, sappiamo tutti come parlare di perdono oggi è proprio, no, una moda, è così, una cosa, e come invece le relazioni abbiano delle ferite e a volte delle morti necessiteranno forse di anni per un perdono o una vita intera, e forse non basterà, per cui ci siamo, non stiamo facendo nessuna, però cosa ci dice Gesù? Questa è la via. Non è che Gesù ci mette un peso: no, ma io non ce la faccio a perdonare. Ok, cammina. Soltanto non chiudere questa cosa qui. No? Cioè non metterci una pietra sopra, ma che rimanga anche nella tua preghiera come uno dei pesi della tua vita che porti e dici: Signore, io questa relazione che non riesco proprio a superare, te l'affido a te, ti prego. Aiuta tu, tu che hai vinto la morte. Io non ce la faccio a superare, e vado avanti, no? Quindi non come quei pesi che noi non ce la faccio, no, non sono degno, no, il Signore non ci vuole perfetti, il Signore ci vuole vivi, con anche le cose, capaci di portare anche le cose che ci pesano, però portarle, non abbandonarle, non seppellirle, no? Sotto le tombe, eccetera. E poi non abbandonarci alla tentazione, no? Vedete, credo che sia bello questa traduzione che più sottolinea non tanto l'indurci, perché il Signore non induce nessuno, la lettera di Giacomo lo dirà chiaramente, no? Dio non induce nessuno alla tentazione, la tentazione fa parte della vita, la prova fa parte della vita. Allora noi chiediamo al Signore che Lui sia con noi, e liberaci dal male o dal maligno, no? Cioè quindi da questo male che vuole farci prigionieri, che vuole schiavizzarci nelle logiche di male, di divisione dagli altri. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, attenzione, qui è da intendere non tanto che Dio non ci perdona, ma che il suo perdono, come dire, non può operare.
Non può
operare. Nel senso che appunto, cioè, il perdono non è qualcosa, un atto magico. Il perdono vuole cambiare il cuore, far rinascere il cuore, no? Per cui, però ecco, un dono di Dio che non si impone. Il Signore si propone, ma non ce lo impone. Ecco, allora ci fermiamo qui.